magnetismo consiste essenzialmente nell'introdurre un'altra proprietà della materia, che è, come già sapete, sicuramente quello che noi chiamiamo carica elettrica. Quindi non c'è più una sola proprietà della materia, ma ce ne sono due. C'è questa cosa che è stata nel corso della storia della fisica notata, sperimentata, controllata, verificata, quantificata, che si chiama carica elettrica, che determina tutta una serie di fenomeni che sono stati inizialmente divisi in fenomeni elettrici e fenomeni magnetici, quando poi Maxwell, per chi lo sa, notò che il fenomeno elettrico e il fenomeno magnetico erano collegati, e quindi, ve lo anticipo, il fenomeno magnetico non è altro che una manifestazione del moto di una carica, quindi i fenomeni magnetici vengono creati e sentiti da carica in movimento, viene unificato la parte di magnetismo con la parte di elettricità e si parla solamente di fenomeni elettromagnetici. Okay. Noi li vedremo prima separatamente, poi faremo un accenno all'unificazione dell'elettromagnetismo da parte di Maxwell con queste quattro equazioni. In questo non è qualcosa che ci capita di osservare quotidianamente tanto quanto, per esempio, la massa. Ok? Almeno prima di qualche tempo fa non ci capitava di imbatterci in fenomeni strettamente legati alla carica nella nostra vita quotidiana da umani macroscopici che camminano sulla crosta terrestre, ma ci sono piccoli esperimenti, situazioni visti già centinaia di anni fa dove invece questa carica compare, e il classico esperimento che conoscete tutti sicuramente è lo sfregamento di, questo non si vede, lo sfregamento di due barrette di metallo, di plastica e o di vetro con un panno, che una procedura che conferisce a questi oggetti, l'avrete sentito dire anche in questi termini, una certa quantità di elettricità statica. Questo fu uno dei primi esperimenti facilissimi che notò, fece notare l'induzione di questa nuova proprietà nella materia. In altre parole, se voi prendete una barretta di vetro, due barrette di vetro, e le sfregate con un panno, le mettete vicine e tutto un tratto magicamente compare che cosa? Una forza che non è assolutamente diversa dal tipo di forza, come forza, da quello che voi già conoscete come forza. Quindi ci sono due corpi che si respingono, compare una forza. Se fate la stessa cosa con due barrette di plastica, compare di nuovo una forza, e questa forza di nuovo di repulsione. Quindi tutto ad un tratto, solamente sfregando questa materia, questo materiale con un panno, facciamo comparire una nuova interazione che non è dovuta, o almeno non è quantificabile in termini della nostra vecchia proprietà della materia, che era la massa. E questa è una forza repulsiva. Poi c'è una cosa in più, che se noi sfreghiamo una barretta di plastica e una di vetro con lo stesso panno e le avviciniamo, queste si attraggono. Quindi questa nuova interazione verificata sperimentalmente finora come generante una forza di repulsione, tutto a un tratto è in grado di generare anche una forza di attrazione. Quindi il fenomeno, questo ripeto è una nota storica, il fenomeno si complica perché può avere due modalità, attrazione e repulsione. Quindi, senza entrare troppo nel dettaglio di quello che è stato fatto, di quello che non è stato fatto, troverete sul libro anche l'esempio dell'elettroscopio, che è una cosa abbastanza analoga a questa. Questo e altri esperimenti portarono intanto al battesimo di questa nuova proprietà della materia, che venne chiamata carica, e ora noi la chiamiamo carica elettrica. Secondo, alla distinzione di due tipi di questa proprietà, chiamata carica elettrica, che allora come adesso vennero chiamate positiva e negativa, ok? E soprattutto con l'esperimento dell'elettroscopio, ma ve lo so, ve lo risparmio, potete leggerlo sul libro se volete, venne notato che questi due tipi di cariche si sommano algebricamente. In altre parole, se noi riusciamo a conferire ad un oggetto, a deporre su un oggetto, una certa quantità, non meglio quantificata perché non abbiamo ancora parlato di unità di misura, di carica positiva, e poi conferiamo a questo oggetto la stessa quantità di carica negativa, ci ritroviamo un oggetto elettricamente neutro, quindi un oggetto che possiede carica zero. Ok? Quindi, in sostanza esiste una nuova proprietà della materia, si chiama carica elettrica, è una proprietà che genera delle forze che noi riusciamo a verificare anche macroscopicamente, e questa carica è sia positiva che negativa nel senso algebrico della parola, quindi un tipo di carica in grado di, tra virgolette, ora vediamo che vuol dire, annullare l'effetto dell'altro tipo di carica. Allora, una precisazione subito, io parlerò, noi parleremo e anche questi libri parleranno sempre di, o sentirete la frase, c'è una carica al punto XY nello spazio, due cariche collocate a distanza R, eccetera, eccetera. Questa frase in realtà è sbagliata, okay? La carica è una proprietà della materia, quindi non esiste carica elettrica senza massa. Chi ha fatto il tipo di scuola dove questo era parte del programma avrà visto numerosi problemi con cariche puntiformi posizionate qua e là. Ecco, questa è un'approssimazione, un'idealizzazione della realtà, come anche la massa puntiforme. La carica non esiste senza massa, mi raccomando, okay? È abbastanza chiaro. Quindi quando si parla di cariche nello spazio si parla solamente di una abbreviazione. Pur non avendo ancora visto di che si tratta, veramente parlando di questa carica elettrica, vi anticipo, tanto immagino che lo sappiate, che questa carica, essendo associata alla massa, sarà associata a delle particelle che sono libere o meno di muoversi all'interno della materia e a seconda di quant'è questa libertà noi riusciamo a classificare i materiali in modo macroscopico. Quindi un isolante è un materiale nel quale queste cariche elettriche non sono libere di muoversi, sono confinate per questioni di fisica dello stato solido alla loro posizione di equilibrio, in modo tale che non possono vibrare intorno alla loro posizione di equilibrio, mentre invece nei conduttori, se avete fatto un po' di chimica lo sapete già, per esempio i metalli sono conduttori perché il legame metallico è tale che gli elettroni vengono condivisi tra vari atomi, eccetera, eccetera. Le cariche, o meglio le particelle cariche, vedete sto già usando l'abbreviazione, sono libere di muoversi. E il signor Coulomb è lo scienziato che fece per primo degli esperimenti quantitativi su questi fenomeni che abbiamo descritto qualitativamente solo qualitativamente finora. Non scrivete questo enunciato perché è una nota storica che, come vedete, è formulata in un modo abbastanza arcaico, perché è la sua formulazione originale. Molti di voi conosceranno già anche questa legge e anche il suo enunciato corretto, la proporzionalità con il verso del barotto della distanza, eccetera. Lui cercava di capire, di quantificare l'entità e il comportamento di questa interazione, di questa nuova forza dovuta a questa nuova, dico sempre nuova tra virgolette, proprietà della materia che si chiamava carica, e lo sperimentava chiaramente con degli oggetti, quindi aveva, per esempio, delle piccole sfere cariche, perché era il massimo che riusciva a realizzare nel suo laboratorio. Non aveva ancora definito bene il discorso di carica elettrica positiva, negativa, eccetera, quindi parlava di, come vedete, usava una terminologia che ora non è più accettabile, dello stesso tipo di elettricità, ma riuscì a determinare quello che poi portò alla formulazione invece corretta, quantitativa della legge della forza elettrica, e cioè intanto la dipendenza del modulo di questa interazione, di questa attrazione e repulsione dalla distanza tra i due oggetti che stavano interagendo, determinò quindi, come già sapete, che il modulo di questa forza dipende dall'inverso del quadrato della distanza tra le due cariche, e determinò anche che questa è una forza che è bilineare nelle cariche. Bilineare vuol dire che è direttamente proporzionale sia all'una che all'altra carica, e quindi passiamo direttamente alla formula moderna, mi spiace non funziona questo oggetto o si vede poco, che è questa. Abbiamo una disposizione, il nostro setup sperimentale consiste di due cariche puntiformi che nella solita terminologia sono Q1 e Q2, le trovate lì, sono a distanza R1-2 e interagiscono. Da qualche minuto noi sappiamo che queste cariche interagiscono. Il modulo della forza, ma non solo il modulo, tutta la forza che si crea, data la presenza di questa proprietà della materia che è la carica elettrica, è data dalla legge di Coulomb, che è questa qui sopra che vedete. I termini Q1, Q2 e quadrato sono quelli di cui abbiamo appena parlato, aumentando una carica aumenta il modulo della forza, aumentando l'altra carica aumenta il modulo della forza, aumentando la distanza il modulo della forza diminuisce. E parliamo un momento di unità di misura, avete parlato di analisi dimensionale all'inizio del corso.
Okay.
Allora F1,2, in che unità la misureremo, la forza che esce da queste due cariche? È una forza. È vero che è una forza determinata da una proprietà che abbiamo chiamato carica elettrica, ma si tratta di una forza come un'altra, quindi per necessità e per congruenza, coerenza, si misura Newton. Ok? Questa nuova proprietà della materia, carica elettrica, quantificata come Q1 e Q2, che può essere sia positiva che negativa, si misura in Coulomb, e questa è la nuova unità di misura che stiamo introducendo in questo momento. La distanza ovviamente si misura in metri, ma la forza è un vettore. E se una definizione è completa ci deve dare tutto, se questa formula è la definizione di una forza, insita in questa formula ci deve essere il modulo, la direzione e il verso di questo vettore. E questo ce lo dà questo termine che vedete qui, che è un versore. Avete visto i versori?
Sì.
Ok, perfetto. Vettore di modulo 1 diretto da 1 a 2. Vediamo se questa formula scritta in questo modo è coerente con le osservazioni sperimentali che abbiamo fatto. Intanto, per chi non lo sa, questo è un 4, questo è pi greco, questa è la permittività elettrica del vuoto, una costante universale, quindi quell'1 su 4 pi greco epsilon 0 è un termine assolutamente costante che spesso viene riassunto come k, quindi qui sotto troverete scritto alternativamente 1 su 4 pi greco epsilon 0 oppure anche k. Il valore di k, il valore di 1 su 4 pi greco epsilon 0 vi viene dato, quindi non c'è bisogno che ve lo ricordiate, mentre invece sarebbe bene che vi ricordasse l'unità di questa costante, e se non me lo ricordate siete sempre in grado di scavarle con l'analisi dimensionale. Allora, dicevo, vediamo se questa formula è coerente con le osservazioni sperimentali che abbiamo fatto. Noi sappiamo che, per esempio, la forza esercitata sulla carica 2 dalla carica 1, se le cariche hanno segno concorde, è una forza di repulsione. Quindi la forza esercitata sulla carica 2 dovrebbe essere un vettore diretto verso destra. Okay? Vediamo la definizione. R1,2 è un vettore diretto verso destra. Se i due segni sono concordi, il prodotto di Q1 e Q2 è una quantità positiva. R² è sempre positivo e quindi il vettore viene rivolto verso destra. Se i segni dovessero essere discordi, noi abbiamo bisogno che questa formula sia coerente con l'osservazione sperimentale di una forza di attrazione. Quindi deve venire un vettore rivolto verso sinistra. È vero? Sì. Perché se Q1 è positiva e Q2 è negativa, o viceversa, Q2 è positiva e Q1 è negativa, quindi segni discordi, il prodotto di Q1 e Q2 ci dà una quantità negativa. E quindi il verso di questo versore viene rivoltato, o meglio, F1,2 ha un verso opposto al versore R1,2. Quindi l'informazione verso è contenuta nel segno reciproco delle cariche, ok? E quindi questa formula è completa, nel senso che R1,2 è un versore che è sempre quello, diretto dalla carica 1 alla carica 2. Il modulo, l'informazione modulo di questa forza è contenuta nei termini scalari, Q1 e Q2, R1,2 quadrato, e i segni, ve l'ho già detto, i segni delle cariche contengono il verso, la direzione, qual è la direzione di questa forza, non ve l'ho detto, è come la forza gravitazionale, si tratta di una forza radiale, quindi agisce sempre lungo la congiungente delle due cariche, finché stiamo parlando di cariche puntiformi. Okay. Non credo di avervi detto niente di particolarmente nuovo, c'è qualcuno che non aveva mai visto la legge di Coulomb? Quasi nessuno. Ok. Allora, qui ci sono alcune domande che in verità vi ho già fatto. Cosa succede ad F? Tanto per vedere se abbiamo capito come funziona questa formula. Cosa succede ad F se Q1 aumenta in modo direttamente proporzionale alle cariche? Cosa succede ad F se Q1 cambia segno, si inverte il verso? Quindi, dicevo, informazione verso è codificata nei segni delle cariche, nella coppia di segni delle cariche. Cosa succede se R aumenta e il modulo di F diminuisce? Niente di strano. Solo una piccola nota per puntualizzare il fatto che nonostante le interazioni elettriche, o in questo caso per ora elettrostatiche, perché non abbiamo parlato di cariche in movimento, non siano parte della nostra esperienza quotidiana, o almeno non quanto le forze che avete visto finora, forza d'attrito, forza gravitazionale, eccetera, si tratta di una interazione fondamentale, interazione elettromagnetica, che è importantissima invece a livello microscopico. Perché, per esempio, nel modello classico dell'atomo di idrogeno, modello di Bohr, che vedremo essere inesatto ma utile, è la forza elettrica che tiene insieme il protone e l'elettrone. Se voi avete un cristallo ionico che avrete visto numerose volte, eventualmente anche chimica quest'anno, ma se no a scuola, una disposizione ordinata di ioni con carica positiva, carica elettrica netta, positiva e negativa, sono le forze elettriche, è la forza di Coulomb che tiene insieme questo cristallo ionico. Il legame covalente, sapete cos'è il legame covalente? Il legame covalente è un'interazione elettrica, elettrostatica, dovuta da uno sbilanciamento di cariche nelle molecole.
Ma io prendo i caffè quella bionda alla mente.
Che crea una forza di coesione netta tra queste molecole. E poi c'è il legame metallico, che anch'esso è un legame di natura elettrica, ok? Quindi forze elettriche sono ovunque. Vediamo se riusciamo a rispondere subito a questo quiz, tanto per vedere se tutti hanno chiaro in mente il comportamento della forza di Coulomb. È un testo lungo che non so se vi siete già cimentati con la risoluzione di qualche problema tra i problemi consigliati nel programma, comunque impariamo a leggere i testi dei problemi, a estrarre le informazioni che ci servono, perché spesso i problemi sono molto discorsivi. Quindi una sfera carica Q è fissa su una superficie orizzontale. Che vuol dire fissa? Che è bloccata, non è libera di muoversi, non è libera di cedere alla influenza di una qualsivoglia forza, che essa sia elettrica o meno. Qual è un'altra sfera Q2 con massa e carica? Che vuol dire con massa e carica? Vuol dire che probabilmente bisognerà tenere conto anche della forza di gravità, se questa sfera possiede massa. È chiaro che tutte queste sfere possiedono una massa, perché non esiste carica senza massa. Ok? Ma in questo caso bisogna tenerne conto effettivamente. Si posiziona in equilibrio a distanza di 1 e 2. Che vuol dire in equilibrio? Vuol dire che non si muove. Se un qualcosa non si muove o si muove di modo rettilineo uniforme, eventualmente, riferendosi al enunciato completo del primo principio della dinamica, che cosa vuol dire? Che la sua accelerazione non si muove, accelerazione zero. Poi per il secondo principio della dinamica, se l'accelerazione è zero, la forza totale che agisce su quel corpo è zero. Quindi che vuol dire? Vuol dire che la forza totale sul corpo che porta carica Q2 in questo caso è zero. Ok, quando Q1 viene rifiutato con una trasfera carica, quindi togliamo Q1 e mettiamo Q3 sempre bloccata, la carica Q2 si riposiziona sempre in equilibrio, stesso discorso, ma a distanza minore. Ok, quindi domande, vi ho dato anche già la risposta. La prima domanda riguarda i segni relativi delle cariche, dovrebbe essere abbastanza evidente. La carica Q3 ha lo stesso segno della carica di Q1, la carica di Q3 ha il segno opposto, oppure non possiamo determinare la reazione da queste cariche. È solo il ripasso del comportamento delle caratteristiche delle leggi di Coulomb. Se queste cariche sono sistemate in equilibrio in questo modo, come saranno i segni di queste due cariche? Saranno uguali, la forza dovrebbe essere di repulsione per equilibrare la forza di gravità che agisce su Q2. Ma quale delle due cariche tra Q1 e Q3 sarà maggiore in modulo? Maggiore vuol dire che può essere, dico colloquialmente, più positiva o anche più negativa, anche se non è del tutto corretto dire in questo modo. Q1 o Q3?
Q1.
Q1, perfetto. Perché? Perché la forza inversamente è proporzionale all'inverso del quadrato della distanza, quindi se nel secondo caso, non so se avete fatto il passaggio, ma probabilmente sì, quanto vale la forza elettrica che agisce su Q2 nel primo e nel secondo caso? È la stessa o è diversa? No. La forza elettrica è diversa?
No.
Devo dire qualcosa, se non è chiaro possiamo anche fare il segnale. Allora, cosa vi ho detto un minuto fa? Che quella forza elettrica, vi ho detto che l'accelerazione è zero, e quindi la risultato delle forze è zero, quella forza elettrica in entrambi i casi sta equilibrando, annullando, compensando l'unica altra forza che agisce sulla carica Q2, che è la forza di gravità, che è uguale sia nel primo che nel secondo caso. Ci siete? E quindi per forza la forza elettrica deve essere uguale, la stessa in modulo, sia nel primo che nel secondo caso. Questa è l'osservazione che bisogna fare per risolvere questo quiz. Quindi la forza elettrica è la stessa, però è variata la geometria del sistema, è diminuita la distanza. Noi sappiamo che le forze elettriche, al diminuire la distanza, che fanno? Aumentano il modulo. Quindi se abbiamo diminuito la distanza nel caso 2, nel caso di destra, ma sappiamo che la forza elettrica risultante è rimasta la stessa perché sta equilibrando la stessa forza di prima, questo ci dice il problema, vuol dire che la carica è aumentata o diminuita? È diminuita, ok? Quindi è vero che è Q1, ma non è Q1 perché la distanza è più grande. La carica maggiore è la carica maggiore Q1 perché, pur essendo diminuita la distanza, il modulo della forza elettrica è rimasto lo stesso e quindi deve essere diminuita una delle due cariche, visto che non può essere Q2, deve essere Q3. Va bene? Chiaro? Sì o no? Allora, la forma algebrica, che non è altro chiaramente che una sintesi delle osservazioni sperimentali sulla forza elettrica, della forza elettrica è assolutamente analoga a quella della forza gravitazionale. Ve ne sarete accorti? Avete visto la legge della gravitazione universale? Ok. Quindi ci si potrebbe interrogare sulla relazione, sul rapporto, sul collegamento tra questi due tipi di forze. In fondo sono due tipi di forze che agiscono sulla materia, e quindi ammesso che noi abbiamo due particelle che portino carica, ormai ve l'ho già detto varie volte, queste particelle avranno necessariamente anche una massa e quindi interagiranno contemporaneamente sia per forza elettrica che per forza gravitazionale. Qual è il rapporto tra queste due forze? Qual è il collegamento, soprattutto come si confrontano nella loro intensità? Qui li vedete riportati. E riportate entrambe le espressioni che descrivono questa situazione sperimentale. Due masse, M1 e M2, e due cariche, Q1 e Q2, che quindi due corpi dotati di massa e cariche che interagiscono contemporaneamente sia per forza gravitazionale che per forza elettrica. Come si confrontano queste due forze? Questi due numeri, per confrontare due numeri io posso facilmente, e in questo caso anche agevolmente perché ci sono i termini che si semplificano, fare il rapporto. Quindi mi vado a calcolare qual è il rapporto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale, tanto per capire in natura come si manifestano queste forze, quali sono gli ordini di grandezza in gioco. Se qualcuno non vede il passaggio, ditemelo. Il rapporto, nel fare il rapporto tra questi due moduli, mi raccomando, stiamo lavorando solo col modulo in questo momento, che cosa trovo? Il rapporto tra le due costanti fondamentali che regolano queste due forze fondamentali e il rapporto tra i coefficienti di proporzionalità, cioè Q1 e Q2, M1 ed M2. Ok? Ora cosa ci faccio con questo rapporto? Poco, perché non so che cosa sostituire per M1, M2, Q1 e Q2. Quindi vado a vedere come si manifestano in realtà queste proprietà in natura, come si manifesta la massa in associazione con la carica. E quindi devo andarmi a trovare un qualche cosa, un corpo, che è presente in natura, che sia rappresentativo di questa associazione. Quale potrebbe essere un corpo del genere? Una particella elementare, molto probabilmente. Un protone, oppure magari un elettrone. Andiamo a vedere una relazione vera, una situazione vera, e quindi una vera particella che porta una carica e una massa. Un elettrone, forse lo sapete,
trasformatore elettronico.
Porta una certa quantità di carica che, come vedremo più avanti, fra l'altro è il minimo quanto di carica elettrica che si manifesta in natura. Mi anticipo, da un largo anticipo, perché manca un po' quando vedremo queste cose, che la carica si dice quantizzata, quindi non si manifesta con uno spettro continuo di valori, ma viene rilevata in natura, esiste in multipli di questo valore qui, che è 1,6 per 10 meno 19 coulomb, unità fondamentale della carica. Un elettrone non casualmente porta quella carica elettrica, naturalmente negativa, ed ha una massa che è dell'ordine di 10 alla meno 31 kg. Ok, sostituiamo questi valori, sostituendo anche i valori per le costanti fondamentali G e K, e notiamo subito che la forza elettrica, per come si manifesta in natura, è 42 all'ordine di grandezza più intensa della forza gravitazionale. Ok, quindi come vedete è una forza che è un candidato più idoneo a tenere insieme la materia, per esempio, un candidato più idoneo ad essere una delle forze fondamentali che regolano come si comporta la materia a livello microscopico. Poi più avanti vedremo anche l'interazione forte, che per mancanza di fantasia da parte dei fisici è stata chiamata interazione forte, essendo appunto molto più intensa di tutte le altre forze che conosciamo, che agisce solo all'interno del nucleo. Per ora questa è la forza più intensa che conosciamo. Ok. Allora, finora si è parlato di queste due cariche puntiformi, che spesso le troverete nei problemi, le troverete ovunque. Chiaramente è una situazione che, per andare ad analizzare qualche cosa di vagamente realistico, è troppo semplificata. Che succede se consideriamo più di due cariche? Per esempio tre, tanto per andare per gradi. Qui abbiamo tre cariche il cui ruolo è stato artificialmente diviso in, non so se avete già sentito questa terminologia, cariche sorgenti e cariche esploratrici. Se qualcuno sa cos'è il campo elettrico, ha sentito parlare di cariche esploratrici. Quindi in questo diagramma voi vedete che c'è una Q che è messa lì solo per sentire l'influenza di Q1 e Q2. In realtà anche Q1 e Q2 sentono chiaramente la forza elettrica generata da Q, ma per ora non ce ne preoccupiamo, ci chiediamo: ma se c'è questa Q in prossimità di queste cariche sorgenti Q1 e Q2, qual è la forza netta, quindi forza totale, se volessimo poi applicare per esempio il secondo principio della dinamica, se volessimo determinare il moto di questo corpo che porta carica Q, che agisce sul corpo che porta carica Q? Non lo sappiamo, o sì o no. Quello che sappiamo finora è che se ci fosse solo Q1
Pasquale
e Q, conosceremmo il modulo di direzione verso della forza elettrica che agisce su Q, data da Q. Se ci fosse solo Q2, conosceremmo il modulo di direzione verso della forza elettrica. La risposta è semplice: la forza elettrica, essendo una forza come tutte le altre, si somma come tutte le altre. Okay. Io insisto su questo punto perché spesso è un concetto sul quale viene fatta un pochino di confusione. È vero che la forza elettrica è originata da una proprietà della materia che non è la massa ma invece la carica, come anche la forza magnetica dove c'entra anche la velocità, eccetera, eccetera. Ma una volta che sta lì, questa forza, che agisce su dei corpi, è una forza come un'altra. Quindi se non, che poi dovrebbe scomporre, per esempio proiettando su un sistema di riferimento, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Esistendo queste due forze, F1 ed F2 che agiscono su Q, la forza risultante è la somma vettoriale di queste due forze. L'unica cosa che cambia rispetto alla situazione che avete analizzato finora è che il modulo di questa forza non è determinato da dei termini che prima non c'erano, questi Q, Q1, Q2, eccetera, eccetera, tutto qua. Quindi se voi lo voleste calcolare quantitativamente, mi direste che il modulo di F1 è KQQ1 diviso la distanza al quadrato, il modulo di F2 è KQQ2 diviso quell'altra distanza al quadrato, trovereste le componenti, come immagino sappiate fare, e fareste la somma per componenti, trovando una forza risultante come avete fatto tante altre volte. Ok? Vediamo se riusciamo a capire qualcosa che invece ha a che vedere sempre quella dinamica, quindi col collegamento tra questo tipo di forze e quello che avete imparato finora sulle forze in generale. Due sfere di massa uguale, quindi c'è la massa, quindi c'è la forza di gravità, sospese con un filo non conduttore. Perché non conduttore? Perché altrimenti la carica elettrica che risiede sulle sfere se ne andrebbe su. Una sfera possiede carica più 3Q, quindi positiva, e un'altra solo carica Q, sempre positiva, stesso segno, una carica è il triplo dell'altra. Che succede in questo caso? Ci sarà una forza di repulsione tra i due corpi. Se, visto che c'è una forza netta, ci sarà un'accelerazione e quindi i due corpi si metteranno in movimento fino a quando? Fino a quando la risultante delle forze sarà nulla. E quindi che fanno? Troveranno la loro posizione di equilibrio, prima o poi. Quale potrebbe essere questa posizione di equilibrio? A, B o C?
B. C.
Chi dice A? Ci volete pensare?
Perché la C?
Una carica al triplo dell'altro, le masse sono uguali. C'è l'accelerazione, quindi c'è la forza di gravità, quindi c'è la forza peso. È chiaro che se volete, voi potete impostare questo problema come un problema di meccanica, quindi scomporre tutte le forze che agiscono su ogni corpo come su un sistema di riferimento, introdurre degli angoli che codificano la posizione, supponendo che quella corda non sia flessibile più di tanto, e risolvere esplicitamente, però potete rispondere anche in modo concettuale. Il problema è chi dice A, nessuno B, C. Allora, non so se riesco a scrivere la line.
Non è C, io diciamo, ci vediamo. Non è C, vediamo la C. Scusami, perché sono la B. Ma perché? Perché le masse sono stesse, quindi la forza di repulsione è reciproca, non è che la forza più.
Qual è il modulo della forza?
Ti ha detto?
Nel caso generale, su Q2 dato dalla presenza di Q1. È questo. Qual è il modulo della forza su Q1 dato dalla presenza di Q2?
È lo stesso.
In quale situazione? In qualunque situazione. Perché è così? È così perché la forza elettrica casualmente si comporta in questo modo? Perché c'è questa formula che ci ha dato il signor Coulomb? O per caso è così perché è sempre così? Perché c'è il terzo principio della dinamica che dice che se un corpo agisce con una forza su un altro corpo, quest'altro corpo agisce sull'un corpo con una forza che uguale e contraria. Esiste una situazione dove questo non può essere così? No. Per esempio, banalmente, la Terra agisce sul mio corpo, su questo corpo che sarei io, con una attrazione gravitazionale. Dov'è la reazione, l'altro membro della coppia azione-reazione? È applicato all'altro corpo, quindi al centro della Terra c'è sempre, anche se noi non ci facciamo tanto caso, neanche la Terra accelera più di tanto, data la forza di circa 800 newton che io applico a lei, però c'è. Quindi, quale può essere la risposta? Le due forze gravitazionali che agiscono su questi due corpi sono le stesse, ma anche la forza elettrica che agisce sulla sinistra e sulla destra è la stessa, perché il modulo sarà K3Q quadro diviso a distanza di equilibrio. E quindi per forza la posizione di equilibrio è quella. Qui trovate scritto a parole quello che vi ho già scritto, quello che vi ho appena detto a parole. La forza sulla carica 3Q è uguale o opposta alla forza della carica Q. È vero che, notate questa sottigliezza tra virgolette, è vero che il modulo della forza su ogni carica è determinato dall'effettiva quantità di carica, quindi quel 3 conta, non è che non conta, però è un modulo che poi si verifica, è una forza che poi si verifica con lo stesso modulo sia su una carica che con un'altra, che sull'altra, ok? Chiaramente se volete, quello che dicevo prima, che trovate scritto, potete anche impostare un sistema di due equazioni, due incognite, con le tensioni, delle funi, gli angoli, eccetera, eccetera, ma non è necessario. Tutti questi esempi solo per farvi entrare un pochino nel discorso di come funziona veramente questa forza elettrica e come si collega con la dinamica. Quindi adesso potete rispondere molto più facilmente a questa domanda, che è la stessa domanda di prima. Micro coulomb, dovrebbe essere chiaro, quel simbolo è micro, 10 alla meno 6. E sono poste vicine come sono le figure, quali queste quanti di grandi descrive meglio le forze che agiscono sulle carichi. Per inciso questo è il diagramma, sono i diagrammi di corpo libero di queste cariche, ammesso che non ci sia la forza gravitazionale. Quindi qual è la risposta in questo caso? Chiaramente la B, perché il modulo della forza è lo stesso. Allora, l'ho già chiesto a una vostra collega, perché non ho parlato con la mia collega. Voi siete abituati a fermarvi o preferite andare avanti fino alla fine, magari finendo un pochino prima? Avanti?
Sì, sì.
Vi fermate? Di solito finora cosa avete fatto?
Abbiamo 2 minuti.
Ma l'allargamento pure.
Abbiamo 2 minuti.
Sì, ma dipende anche dall'argomento. Dipende dall'argomento.
Allora andiamo avanti? No. Vabbè, bene, allora prendete 5 minuti.
No.